Roma, 27 marzo 1999, ore 3 e 15. Nicola. Mamma bella. Non temere. Pensi di essere sola domani quando prenderai il treno per raggiungere Carmen, ma ci sono io accanto a te, realmente vivo e presente. E la mia protezione è totale, quale non potrebbe essere quale di Anna o di qualsiasi altra persona. Immergiti in questa realtà, mamma. Tu stendi ancora a prenderne possesso nonostante arrivano lumi ed aiuti da tante anime che io spingo verso di te. Attorno a te c'è un tessuto meraviglioso di anime che costituiscono la tua protezione, a protezione di questo disegno eccezionale voluto dal Padre che in Maria Santissima ha riversato la sua potenza e di cui io, tuo figlio, sono il portavoce. Se Gesù è con te, se la Madre Celeste è con te, cosa temi? Tutto si snoda con una precisione perfettissima ed ogni avvenimento trova conferma nei fatti. La parola di Gesù che io ti rivelo e che tu testimoni con gli scritti sono la prova più tangibile della verità che essi annunciano. Una donna ti schiaccerà il capo, sentenziò Dio Padre al ribelle Lucifero, e questa donna è Maria Santissima che oggi, alla fine dei millenni, opera ininterrottamente e ricondurrà il popolo fedele al Padre delle Misericordie, anche lei corredentrice con il Figlio suo, Gesù, l'uomo Dio. Fai spaziare il tuo spirito, mamma. La Trinità tutta ha un rapporto personalissimo con ogni anima creata a sua stessa immagine e nessuna occasione trascura per attirarla nella sua orbita. Essa è l'amore del Padre, l'amore del Figlio, l'amore dello Spirito Santo, amore trinitario. Riposati in me, mamma bella, nel tuo Gesù che tanto ti ama e nella Madre che con te abbraccia ogni tuo figlio, ogni suo figlio. Padre Raffaele e l'Apostolo fedele posto dal cielo a vostra protezione e a tua protezione. Sia sereno anche lui, non tema di smarrire la sua identità nel ricercarla, la rende più palese al suo spirito e l'azione scaturisce più genuina e ferma. Egli è l'Apostolo degli ultimi tempi. Villafranca Padovana, 29 marzo 1999, ore 11. Nicola. Mamma, scrivi e testimonia gli avvenimenti che scorrono ogni giorno nella tua vita. Da un po' di giorni, mentre io ero ferma nella mia fede in Nicola, continuavo a sostenere che non ci sarebbe stata una nuova guerra, ma che Maria Santissima sarebbe intervenuta come da promessa e ci avrebbe portato alla vittoria definitiva, sentivo Padre Raffaele oppresso da un'angoscia troppo grande e continuava a ripetermi che i celesti avevano le traveggole. Le scene atroci che vedeva sui teleschermi di una vera guerra che colpiva senza discriminazione donne, vecchi e bambini suscitavano in lui degli interrogativi terribili a cui non sapeva dare una risposta di fede altrettanto grande. Erano i passi bui del martire che, come a Gesù nell'agonia del Getsemani, faceva esclamare: «Padre, perché mi hai abbandonato?» Ma per subito dire: «Non la mia volontà sia fatta, ma la tua». E faceva dire a Padre Raffaele: «Pina, ma chi sono io? Ho smarrito la mia identità». E io lo incalzavo: «Padre, tu sei il servo di Maria e lei la vincitrice». Ma ieri l'altro Padre Raffaele, nell'offerta della sua sofferenza nel mistero eucaristico, si è librato nelle sfere della unione con la Santissima Trinità ed è diventato ancora una volta luce e roccia. Mi ha detto: «Vai, parti per il Veneto, devi andare». Nicola mi ha rincuorato e sono partita. Il viaggio è stato ottimo sotto tutti gli aspetti. Maria è stata affettuosissima, alleviando ogni difficoltà. Luigi è venuto all'arrivo insieme a Carmen, affettuosissimi come sempre, più di sempre. In chiesa, dove siamo andati per la Santa Messa, mi ha sorpreso una grande aridità. Non un cenno di emozione nell'ascoltare il racconto della passione di Gesù. Che cosa stava succedendo? Ma al momento della comunione chiamo in aiuto Nicola. Mi cibo dell'ostia consacrata ed essa mi comunica un fuoco vivo, un vero fuoco, che brucia e purifica rendendomi serena e sensibile. A casa abbiamo pregato, mi sono detta: «Qui si prega». Ma io ero molto stanca ed andai a letto. Verso le 3 Ora della misericordia mi sono unita in preghiera con Padre Raffaele e con tutte le anime che fanno capo a Nicola, e più viva e chiara si è rivelata la strada che conduce alla gioia della risurrezione pasquale. Villa Franca Padovana, 1° aprile 1999, ore 10:31. Nicola mi conferma. Le due forze sempre presenti erano in atto, in uno scontro all'ultimo sangue. Satana che non si dava per vinto. Maria Santissima, di cui Nicola era l'araldo, che sapeva di avere vinto, e noi, povere creature ancora viventi, a cui veniva chiesto almeno un briciolo di fede, attonite, seguivamo gli eventi. La preghiera e l'implorazione ti sosteneva e la comunione dei santi era in atto. Carmen doveva essere operata martedì scorso, ma il lunedì le cose si complicano. Due tesi in contrasto. Il primario dice che lui non opera. Perché non essendoci una ecografia che denota la presenza del bambino, come asserisce Carmen, lui è costretto a togliere, assieme ai fibromi, anche il feto. L'altro professore, che crede, assieme al dottore Filippo, alla tesi di fede di Carmen, è pronto a fare lui il parto cesareo. Ma il primario si oppone, vuole dimettere Carmen, mandando per aria ogni aspettativa. Siamo così arrivati a mercoledì mattina. Durante la notte Nicola mi dice che è più urgente l'incontro a Monteberico con padre Giovanni, il provinciale di padre Raffaele. La sera prima va lì, aveva chiesto un appuntamento, e ieri mattina l'incontro cordialissimo, illuminante ed illuminato, che mi riempì di gioia. Anche lui si è unito nella Santa Messa in preghiera per Carmen. Il pomeriggio in ospedale, Nicola mi spinge ad abbordare il primario. Bisognava ottenere di trattenere Carmen ancora per altri 2 giorni fino a venerdì. L'incontro si è subito presentato un po' burrascoso. Dopo aver esposto le mie argomentazioni non solo di fede, ma anche logiche sul piano umano, esplode, dicendomi che aveva ricevuto una telefonata che lo avvertiva di avere a che fare con una signora romana, la quale aveva dei contatti medianici con un figlio morto e teneva sotto possesso Carmen. Reazione immediata, mia. Ma oramai il bubbone era esploso e Carmen veniva sottoposta al controllo dello psichiatra, che doveva accertare lo stato di pazzia della pseudopartoriente. La mia pazzia e la grave responsabilità che mi si attribuiva erano accettate da me con totale noncuranza. Lo psichiatra sbroglia l'equivoco. Carmen non solo è sanissima di mente, ma possiede un equilibrio molto più del normale. Sono ancora in attesa dell'esito dell'operazione. Il primario ha chiesto come contropartita che io non mi facessi vedere in ospedale. Villa Franca Padovana, Giovedì Santo. Nicola conferma. La telefonata è arrivata, ma traumatica, e ti lascia totalmente svuotata e senza vita. L'operazione è stata eseguita con tutti i crismi, come dalla nostra richiesta. Parto cesareo effettuato dal professore che credeva in Carmen, assistito dal dottore Filippo. Ci sono i fibromi, ma non il bambino. Renzo e Stefania mi circondano di infinite attenzioni. Vado da Stefania, resto da loro mentre le telefonate si incrociano in tutti i sensi. Ballì si sposta e tiene i legami, ma dall'ospedale fanno sapere che Luigi non voleva più vedermi. Non mi resta che partire. Prima delle 9 dovrò ritirare le mie cose dalla loro casa. Non vuole vedermi quando rincasa. Nel frattempo, grazia insperata, vado in chiesa con Stefania. Gesù Eucaristia non mi lascia senza il dono di sé nel giorno in cui l'aveva istituita. Eravamo già a cena e pensavo di dormire da loro quando arrivano Luigi, Vallì e Sergio. Luigi, in preda ad un pianto accorato, mi dice che Nicola gli aveva detto di raggiungermi e lui era venuto e desiderava che io dormissi ancora una volta nella sua casa. Non ho saputo dirgli di no. Mi ha circondato delle attenzioni, le più delicate. Ho dormito stanotte. Troppi gli interrogativi che attendono risposta, ma anche tanta luce prendo il treno per Roma. Credevo di avere la prenotazione anche per il ritorno, ma Nicola, con un dono eccezionale, mi procura un posto come se fosse stato prenotato prima. Nel corridoio del treno non c'era neppure lo spazio per mettere un piede accanto all'altro. Tra breve sarò arrivata a Roma, nella mia casa. Roma. 3 aprile 1999, ore 4:27. Nicola. Mamma bella, sei nella tua casa. ne godi già la pace che Gesù stesso ti comunica. Le ombre paurose che hanno oppresso il tuo spirito nella settimana già trascorsa, vissuta da sola, al contatto della luce radiosa del Cristo che risorge da morte, si dissolvono e torni a sperare. Il contatto con te, mia madre, tanto amata, che non è venuto mai meno, specialmente quando più avevi bisogno di me. Oggi sarà ancora più sensibile perché darò risposta ai tanti interrogativi di cui il tuo cuore e il tuo spirito hanno urgente bisogno. Dovrò iniziare dal giorno in cui nell'autunno del 1996 vennero a Sabaudia per pregare sulla mia tomba Carmen, Luigi e Giacomo. Ognuno di loro aveva qualcosa da chiedere che tu non conoscevi. Il solo che la sera, oppresso da un'angoscia che non riusciva più a contenere, vinse qualsiasi pudore e con grande umiltà si aprì a te e ti svelò la sua intima ambascia, fu Luigi. Il tuo cuore, colpito da tanta sofferenza, implorò il mio aiuto e ti dissi di chiedere a Carmen se aveva ancora il flusso mestruale e dalla risposta affermativa dimenticasti ogni cosa. Fedele alla promessa che, come Gesù, non ignorava mai le richieste della mamma sua, ho iniziato così a tessere un disegno che ancora non è finito, anche se gli avvenimenti che si sono verificati giovedì nell'ospedale di Vicenza sono stati completamente contrari alla vostra aspettativa. Chi implorava aiuto con tanta veemenza? Chi si sentiva così ingiustamente ferito dalle persone che più di tutte amava? Luigi. Da chi era stato ferito? In che misura? Lui stesso, in quella confessione così veritiera e piena di spasimo, ti rivelò come la madre e Carmen fossero artefici del suo grande patire e come entrambe lo rifiutassero, animate dal loro risentimento ed odio che man mano cresceva nei loro cuori. La vittima, quindi, era proprio lui, Luigi, da salvare. Ma per arrivare a questo bisognava partire proprio da Carmen, la più possibile da avvicinare. Mi stai chiedendo in che misura la madre Carmen hanno influito negativamente su Luigi, tanto da farne una vittima? Mamma, inizialmente i doni di amore e di sensibilità di cui è vivo il cuore della madre in genere è un vero e proprio dono di Dio. Ma se mirato ad accrescere il suo ascendente sul figlio, si trasforma in laccio scorsoio che stringe in una morsa ed uccide l'essere amato. E così per gli altri doni, quelli di Carmen, per esempio. Essi la pongono in stato di privilegio e gradatamente la portano a ritenersi qualcuno indispensabile ad altri e quindi anch'essa elemento di corruzione e di oppressione. Conferme in questi ultimi tempi dagli accenni larvati di Luigi li avevi avuti. Erano entrambe quindi vittime, perché schiave dei loro stessi egoismi, ambizioni, desiderio di possesso e distruggendo l'oggetto del loro contendere, distruggevano loro stesse e sempre più chiudevano spazi. Il mio intervento era quindi diretto soprattutto a mettere in salvo le loro anime, a stabilire un contatto con l'amore ferito del padre, con la misericordia infinita del figlio, con l'opera ininterrotta dello spirito, che Maria Santissima trovava il cuore aperto all'amore di madre. Io, Nicola, ne sono stato l'artefice paziente, puntiglioso, anche instancabile. Ho immesso nel giro padre Raffaele. Sono arrivato a loro con i miei libri tramite il sacerdote che Carmen curava. E così sono venuti a Sabaudia e le loro richieste non erano convergenti ed ognuno di loro chiedeva cose diverse. I loro desideri erano anch'essi diversi. Occorreva una nuova maternità che, unendo ancora le loro vite, avesse loro fatto dimenticare le precedenti gravidanze, il frutto delle quali era stato letale. 3 bambini morti, appena nati. Tu, mamma, conosci le varie fasi del mio intervento che a volte poteva sembrarti contraddittorio, ma che tale non era, perché dovevamo tenere conto dei loro desideri ed impulsi che spesso cambiavano di direzione. Il dono era eccelso. Un bimbo, nell'età fisiologica oramai al limite, che avrebbe allietato la vita di questa coppia così provata e ridare serenità e gioia attraverso una fede ritrovata. Vi siete spesso chiesti se c'era il bambino, visto che nessuna ecografia ne aveva rivelato la presenza. Sì, mamma, fino al quinto mese era vivo e il dottore Filippo ne aveva sentito il battito, ma quel dono non sarebbero stati in grado di gestirlo con quell'amore che Maria Santissima aveva sperato nel donarlo loro e così l'esito che tu conosci. Ora dovrebbero almeno accettare con riconoscenza il dono di sentirsi ancora vivi, ancora ritrovarsi per ricominciare da capo una vita nuova perché Carmen ha bisogno di Luigi e così Luigi di lei e benediranno la sofferenza che hanno patito e che li vede ancora uniti. Mamma, l'amore che a voi tutti ci lega è un amore santo, alimentato da Maria Santissima che mai si è allontanata da loro e che spesso li ha gratificati con messaggi pieni di infinita tenerezza. Di loro che siano grati di tanta predilezione, io Nicola starò loro sempre vicino. Buona Pasqua, mamma. Grazie anche a te, Nicola. Roma, 11 aprile 1999, ore 17:40. Nicola, mamma, ferma nel tempo avvenimenti, impulsi, luci che ti serviranno domani a conferma del nostro ininterrotto operare in vostro favore. Sì, solo quando il disegno si delinea con chiarezza e riuscite a vederne i contorni, ad individuare la portata, e solo dopo acquista per voi il valore della verità. Tra luci ed ombre cominci ad avvicinarti alla personalità lineare e complessa nello stesso tempo di padre Raffaele. L'hai seguita per 2 anni e mezzo, hai scorto in lui momenti di ascesi sublimi, ne hai colto l'intenso suo soffrire in un'offerta totale che tanto mi somigliava con la costanza eroica dei santi, ma solo ora ne scorgi il volto. Tutti i miei richiami avevano un solo scopo, fortificare la tua fede, rialzarti dallo sconforto che in quel preciso momento opprimeva il tuo spirito, darti la certezza che c'era al tuo fianco un santo che ti proteggeva. Dono grande, mamma, dono grandissimo, di cui solo domani, nella luce del vero, ne verrete a conoscenza. Ti sei seduta pronta a scrivere nell'intento di fermare 3 tempi importanti della sua vita, della tua vita. Il primo periodo, Sabaudia, contatto con il vescovo Pecile. Pregate per la mia definitiva conversione, a cui faceva eco il vescovo. Pregate per la mia definitiva conversione. Secondo tempo. Pregate per la mia risurrezione, a cui rispondevi, Padre Raffaele, per risorgere bisogna prima morire. Terzo tempo, pregate per la mia giustificazione. Padre Raffaele, è Maria Santissima che ci giustifica, prima presso il Figlio perché madre, presso il Padre perché figlia e presso lo Spirito Santo perché sposa. Immersa tutta nell'amore trinitario, tutto ottiene, su tutto vince e salva. Roma, 11 aprile 1999, ore 22. Nicola conferma. Leggevo il messaggio del 13 aprile 1998. Connaturato vuol dire tramite diretto, come può essere il bisturi nelle mani del medico che opera. Per associazione di idee mi chiedo, era Carmen la malata che Gesù voleva operare? E Nicola, sì mamma. Il bimbo era solo uno strumento docile, manovrato da Dio Padre per il fine per il quale era stato creato, la salvezza di Carmen. Ma qualora l'oggetto, il bimbo, non avesse risposto al fine per il quale era stato creato, sarebbe stato sottratto per non compromettere la vita stessa della malata. Roma, 17 aprile 1999, ore 5:15. Nicola. Mamma, sei turbata per padre Raffaele che domani dovrà affrontare l'operazione alla prostata che presenta dei rischi. Non lasciarti attrarre nelle zone di ombra in cui vuole cacciarti il nemico per toglierti quella piena fiducia d'abbandono in me, in Gesù, nella mamma dolcissima di cui padre Raffaele è il figlio fedele. Non ricordi cosa disse Dio Padre quando angosciata per me implorasti il suo aiuto? Posso prendermi Nicola ora perché mi glorifichi in cielo o lasciarlo ancora perché mi glorifichi sulla terra? Sono entrambi 2 atti di amore. Il suo corpo, come il suo spirito, è protetto da schiere infinite di angeli a cui fa eco l'invocazione di tutte le anime che lo hanno conosciuto ed amato e di quelle che sono legate a me, perché io sono stato posto a sua custodia. Unisciti anche te a questo coro osannante e vai in pace. Ore 8:35. Nicola, mamma, ascoltami. Gli atti di amore di cui parla Dio Padre sono 2. E vi mettono nella condizione, se accettati entrambi, di rimettervi completamente la sua santissima volontà in un abbandono totale. Non fate l'errore di dirottarle secondo il vostro preciso desiderio, perché non fareste più la sua santissima volontà. Ricordi cosa ti costò di sofferenza questo tuo atteggiamento nei miei confronti? Dovette passare più di un anno e mezzo prima che si ristabilisse quella piena fiducia in Gesù stesso. E il tuo grido di protesta lo sento ancora nel mio cuore. Gesù, tu mi hai ingannata. E il tuo Gesù, che grandi cose aveva operato nei miei confronti, ti rispose: Pina mia, se tu potessi vedere la gloria che ho riservato a Nicola in ginocchio, piangendo, mi ringrazieresti. Diversa la reazione nei confronti di papà. Sapevi che una nuova stella si sarebbe accesa in cielo alla sua morte, e il tuo cuore ha sussultato di gioia e non hai pianto al suo funerale, ma gioivi con lui che presente ti benediceva per l'amore che tu gli avevi donato, e con la fedeltà a quel Dio che ama di amore infinito le sue creature, che nella prova terrena gli sono state fedeli. Due erano i doni che Dio Padre poneva alla tua attenzione perché in te si compisse in pieno la sua santissima volontà. O accettare la morte di Padre Raffaele, ed anche la tua per raggiungere un bene desiderato da tempo, o restare ancora qui sulla terra a lottare tra sofferenze e pericoli. Il tuo cuore inconsciamente optava per il primo. Il martire chiedeva invece di essere giustificato ed ancora una volta offriva il suo povero corpo sofferente alle mani ed al bisturi del chirurgo che impersonava la volontà del padre. Poi il trionfo, con un'operazione felice che ci ha riempiti di gioia mentre l'inferno tutto scornato e vinto prorompeva in attacchi concentrici. Grazie, mio Gesù, del dolore di pentimento di questa notte, che mi testimonia come ancora e sempre tu mi ami e come più chiara è al mio spirito la via da ricominciare a percorrere per esserti fedele, ma soprattutto amante, per consolarti ed esserne consolata. Grazie a te, Madre Santa, che mi spingi a consolare chi soffre ancora, generosamente, come tu generosamente ti doni a me. E grazie a te, mio piccolo fiore, Nicoluzzo mio, che tutto ci hai donato di te attraverso quello squallido letto di ospedale. 19 aprile 1999, ore 3:15, Nicola. Sì, mamma, attraverso l'incontro con il tuo Gesù che ti chiama la notte per immergerti ancora una volta nel suo amore trepidante e spesso angosciato, tu ritrovi la pace. È come se un'onda purificatrice ti investisse poco alla volta, man mano che tu procedi, nelle implorazioni di perdono. Unita al tuo Gesù sofferente, che si fa scudo della sua agonia straziante del Golgota, della sua inutile attesa per Giuda, ed implora ancora e sempre Dio Padre, Padre, non allontanarli da te perché allontaneresti me, tu me li hai dati ed io a te li ridono. Trovi l'equilibrio, la serenità per ricominciare a lottare. Maria Santissima ti è vicina e ti sostiene, riaccende in te la fiducia, sgombrando il tuo cuore dalle ombre buie, nelle quali non riesci più a scorgere la realtà del suo amore di madre sempre presente. 24 aprile 1999, ore 4:35. Nicola. Mamma, scrivi con serenità e con gioia, perché grandi sono le grazie che Maria Santissima ti ha donato in questo giorno appena nato. I suoi doni, di cui aveva arricchito la tua anima, che attraverso la voce di me, tuo figlio, arrivavano alla tua intelligenza e al tuo cuore, trovavano ostacoli a volte insormontabili, alimentati il più delle volte proprio dalle persone che più ti erano care, e il nemico faceva il resto. Gesù, che nutriva di sé continuamente la tua anima, consolava il tuo cuore oppresso e sconfortato, continuava a dirorarti della sua luce, ad immergerti nel suo amore infinito, tagliava i nodi scorsoi che ti impedivano di procedere con la rapidità che gli avvenimenti del momento attuale richiedevano. La fedeltà ai miei suggerimenti ed impulsi ti hanno portato a godere oggi di questa gioia che apre orizzonti nuovi. Sì, mamma, Maria Santissima ti ha comunicato questa notte come l'abisso della sua sofferenza. In ogni atto della nostra redenzione attuata con il suo Gesù abbia alimentato un amore infinito per questi figli peccatori, e come sia stata determinante a saldare la giustizia del Padre che in lei ha riversato tutto il suo potere. Maria Santissima sarà ancora una volta lei, la regina del cielo e della terra, lei, vostra condottiera, lei madre dei peccatori, a condurvi di vittoria in vittoria. Ecco perché l'implorazione del sangue del Figlio suo Gesù, del sangue di tutti i martiri, del sangue degli innocenti, di cui già da tempo ti avevo fatto scrivere. Questa notte hai preso coscienza del dono della madre che ti legava al suo figlio prediletto Padre Raffaele anche nella sofferenza. Oh sì, in maniera addolcita dal mio amore, che ti vede così stanca e provata, e poi devi anche scrivere per testimoniare. La luce che arriva a te e che investe tante anime, su cui l'amore del Padre continua ad agire, sono canali portanti che irrigheranno altre zone deserte. Vedi Elena e Francesco, vedi Lalla e Flavio, vedi Teresa e Pier Giorgio e nipoti e fratelli per parlare della nostra famiglia, ma tutte le anime che come raggiera vengono investite della mia conoscenza e del mio amore, dove li metti? Sono proprio quelle che più libere da condizionamenti si aprono alla parola del nostro Gesù che attraverso gli scritti tu fai loro arrivare. Mamma, c'è Antonella, c'è Carmen che aspetta una nostra parola che dia conferma a quanto loro già sanno. Carmen che quando venne con Luigi e Giacomo a Sabaudi a pregare sulla mia tomba non chiedevano un figlio. Solo dopo un lungo travaglio suo e nostro cominciò ad amare quel frutto del suo seno, ma non seppe liberarsi dall'angoscia di perderlo. E si chiuse sempre di più, riducendo lo spazio verso l'amore che l'avrebbe salvata, mentre la paura di perderlo la rendeva sempre più schiava. Chiedeva a me, Nicola, quello che né Maria Santissima, la madre, né Gesù il Redentore potevano darle, quell'adesione totale, quell'abbandono che proprio noi chiedevamo a lei, creatura libera perché figlia di Dio. Non era facile, lo so. Ecco perché l'intervento amorosissimo della Madre Celeste, tutti i miei messaggi che sostenevano la sua fede, non ce l'ha fatta. Ma non per questo l'abbiamo abbandonata, libera oramai da quell'angoscia che l'avrebbe attanagliata per tutta la vita e che si sarebbe ripercossa sul bambino, condizionandolo terribilmente. Può guardare ora serenamente ad un dono anch'esso grande, forse più grande, dare il suo amore ad un bimbo che non ha più i genitori e che chiede amore. Non sarà più condizionata dal terrore della suocera, perché non essendo un figlio suo carnale, non sarà più oggetto del suo odio e il suo cuore si aprirà alla gioia. Più facile era la situazione di Luigi, anche se più drammatica, quando implorò il tuo aiuto a Sabaudia. Lui amava la madre ed amava la moglie, il resto lo sai. La verità vi fa liberi, ma se la verità con umiltà viene accettata e testimoniata. Vai a letto, mamma, anche se è ormai tardi, oppure fatti un buon caffè. Lo gusterò anche io con te. 2 maggio 1999, ore 3:59, ora legale. Nicola, mamma mia tanto amata, come dura la lotta per la conquista della vera vita e come la tua sofferenza nella prova mi ricorda la mia ultima lotta prima di arrivare al possesso di essa. No, mamma, non sarai mai una perdente. Ricuci gli strappi, riordina e fai rivivere gli avvenimenti che hanno smorzato la tua fede alla luce di una verità che ridarà al tuo spirito stanco e provato una nuova fonte di gioiosa fiducia e vai sempre avanti perché il tuo Gesù di Nazareth è un Dio fedele. Non piangere di dolore ma di gioia. Tu hai dato quanto di più non potevi, ma adesso corri per recuperare il tempo perduto. Anche io. Ho dovuto correre, mamma, ma ho vinto. E tu sei stata l'artefice della mia vittoria. Oggi Padre Pio testimonia la sua vittoria sul male e in un tripudio di festa. Anch'egli mi è stato particolarmente vicino nell'ultima lotta e lui stesso te ne ha dato conferma a San Giovanni Rotondo, così come sempre ti ha seguito durante la tua vita. Chiedigli di mettere un po' di ordine nella nostra casa. La tua implorazione di aiuto per Padre Raffaele ed Anna Maria trova il cuore aperto del Padre che ti ringrazia perché atto di amore, mentre come onda benefica investe tantissime anime che legate a me ricevono amore per dare amore. E la nostra famiglia? Lento, ma costante, è il loro cammino verso la luce vera. Siate uniti e non trascurate i più lontani, è questa la vostra forza. Buona preghiera, mamma. 3 maggio 1999, ore 8:35. Al TG1. Una signora del Kosovo parla dell'adozione a distanza di un bambino del Kosovo che non ha più i genitori. E il mio pensiero corre a Carmen e Luigi. 7 maggio 1999, ore 2:45. Nicola, mamma, mi è doloroso stamattina portare la tua conoscenza in una visione globale. L'opera tremenda di distruzione che, portata avanti dall'inferno tutto, ha visto cadere ad uno i capocannonieri caposaldi di un progetto divino che, partito da lontano, trovava il suo compimento nella mia immolazione. Né sono valsi i miei ininterrotti interventi, i miei miracoli, la luce che arrivava così fulgida per svegliarvi dai vostri prolungati torpori, la strategia usata nel legare a me le anime che continuamente sorreggevo e che non rinunciano ad avermi per amico. La comunione dei santi ha impedito la soppressione fisica delle persone che fanno capo a me, Nicola, per poter operare una ripresa, ma solo se lo volete. Il caposaldo, l'asse portante, era il sacerdote fedele, padre Raffaele, e proprio da lui ha avuto inizio l'opera di distruzione. Poi l'attacco si è spostato in seno alla nostra famiglia, perfido, sottile, captando la superficialità e la fragilità di una fede diventata sclerotica. I doni eccezionali, guarda la guarigione di Filippo, per non parlare della conversione di papà, di zio Masino e di tantissimi miracoli strepitosi che arrivano a te con testimonianze precise e documentate. Il nemico si è insediato anche nella nostra casa di via Bausan, dove prima la gente trovava pace e ristoro. Una lotta tremenda portata avanti dall'amore infinito della madre dolcissima che non si rassegna a perdere e dal mio amore di figlio che vede nella vostra passività un pericolo gravissimo. Paragonata alla distruzione in atto nel Kosovo o dei focolai di guerra su tutto il pianeta, ti dico, mamma, che quella che ha investito il progetto di Dio Padre di cui la nostra famiglia era portatrice e io, tuo figlio, il realizzatore, è infinitamente più grande, perché è in gioco la salvezza eterna. Tutto si può ancora salvare perché avete a vostra disposizione la potenza stessa di Dio Padre, il sangue del martire divino, l'amore della Madre Dolcissima, ma dovete avere il coraggio di tagliare senza pietà i lacci che vi legano alla perdizione. Fate tacere il vostro io maledetto. Non accusatevi l'uno con l'altro. Rientrate in voi stessi e con profonda umiltà dite: mio Dio, ho sbagliato, ho peccato contro di te, perdonami, e senza perdere un minuto di tempo, partite alla ricostruzione. Cieli nuovi e nuove terre ti ho sempre ripetuto, basta crederlo in colui che ogni giorno si offre sul tavolo del nostro studio, perché è un Dio che si offre attraverso l'immolazione del Figlio suo, Gesù Cristo.